Massimo, dove ci siamo fermati?
Sto pensando allo splendido accostamento tra il romanticismo di questa bella canzone e i disastri di cui andiamo parlando noi.
Sì.
Assolutamente, come al solito.
Ma anche punti di vista, punti di vista. Qualcuno magari potrebbe trovare anche...
dei collegamenti?
Che ne so.
Sì.
Una povera famiglia Pappenheimer, devo dire che adesso andremo a sentire la loro storia, non penso fosse... sarebbe stata d'accordo, ma comunque... Se siete invece d'accordo voi, io andrei con questa scheda in modo che entriamo un po' nella vicenda della storia della famiglia Pappenheimer.
Ok. Così a gamba tesa?
Così. Così a gamba
tesa. Voi qua siete il padrone. Voi volete la scheda? E noi vi mettiamo la scheda.
Grazie.
Pappenheimer era in realtà un soprannome. Si chiamavano Pamb o Gamperle. E in origine erano poveri mendicanti provenienti dalla Svevia, una parte della Baviera. C'era il padre Paulus, la madre Anna e poi i tre figli, Jacob, Gumprecht e Oel, che aveva solo 10 anni. Va ricordato che nel 1600, epoca dei fatti, la Baviera professava in gran maggioranza la fede cattolica e i Pappenheimer seguivano invece le regole di Lutero. Oltretutto, e questo non giovò alla loro causa, appartenevano al ceto più basso della società tedesca. A descrivere la vicenda dell'infelice famiglia ha pensato lo storico Josef Ohrmayer, barone di Ortenburg, in un libro del 1844, in cui racconta come il 29 luglio 1600 sei persone furono giustiziate in modo esemplare dopo essere state oggetto di tortura. E proprio sotto tortura avevano confessato di essere ricorsi a un sortilegio diabolico che aveva cagionato la morte di almeno 400 bambini. Paulus fu condannato per essere stato direttamente responsabile di 44 omicidi. Ma non bastavano le uccisioni. Ai Pappenheimer erano contestati molti atti di rapina, furto e il saccheggio di case. Essi avevano, anche secondo le accuse, dato alle fiamme frazioni e mercati, principalmente al fine di farla franca rubando le merci, nella confusione che ne era conseguita. Inoltre avevano evocato il maltempo, ucciso mucche nei campi, derubato le chiese e venduto agli ebrei le cialde sante.
Non solo, si mettevano anche le dita nel naso.
Tutto finto, Massimo, tutta sta roba tutta finta.
Sotto tortura, ti dico, certo.
Sì, però potete anche immaginare come alcune pensate assolutamente complottistiche recenti, del tutto strampalate, abbiano avuto origini molto lontane. Cioè che qualcuno potesse anche addirittura sottrarre bimbi cattolici appena nati per costruirci insieme, impastando insieme alla farina delle cialde, delle ostie sconsacrate con cui fare dei rituali, ecco, veramente è qualcosa di assolutamente incredibile. Però vi ricordo, ne abbiamo già parlato, aveva talmente tanta presa sul credo popolare che addirittura il santo patrono di Trento fino, mi pare, agli anni 60 del secolo scorso, che era San Simone, era un bimbo che era finito nelle mani sbagliate, mani ebraiche che lo avevano ucciso e poi avevano utilizzato il suo corpo appunto per rituali satanici di profanazione, e fino alla metà degli anni 60 del secolo scorso San Simone era santo ed era il patrono della città, fino a quando poi ci si è accorti che quell'episodio probabilmente non era, anzi sicuramente non era mai esistita la morte di questo povero bimbo, ma non certamente per i rituali addotti, e quindi la Chiesa Cattolica, il Vaticano, ha decelebrato la festa di San Simone.
Erano tempi bui dove, per tenere sotto controllo la popolazione, proprio a scopo di... cioè, come posso dire, dimostratorio, si combattevano le altre religioni, perché questi erano protestanti, i Pappenheimer,
sì,
luteranisti.
Erano protestanti nella Baviera cattolica, ma poteva essere tranquillamente anche il rovescio della medaglia. Tra le altre cose, noi tutti siamo venuti un pochino a conoscenza del fenomeno dell'Inquisizione, al di là dai libri, dagli studi, soprattutto guardandoci Il nome della rosa, con questo Frank Murray che ha vinto l'Oscar, eccezionale inquisitore, cattivissimo inquisitore. Guarda caso sono riusciti ad andare a prendere l'unico inquisitore invece che nella sua carriera ne ha salvati più di quelli che ha condannato. Ma comunque sta di fatto che Bernardo Guidoni, o Bernardo Gui, è rimasto nell'immaginario collettivo come l'inquisitore per eccellenza.
Sì, mi fa impazzire i termini con cui è stato condannato, perché sono cose proprio popolari, no? Ucciso mucche nel campo, perché così la gente li avrebbe odiati mica da ridere, cioè evocato il maltempo. Quindi danni alle culture, cioè,
cose, sì, le cose che potevano colpire di più l'immaginario popolare dell'epoca,
dell'epoca,
no? Oggi si direbbe
de sante gli ebrei,
sì, certo, una cosa magari più.
Mi viene in mente il discorso, così, un paragone un po' forzato, nel vecchio West, nel Far West. Il crimine
rubare il cavallo, certo.
Era rubare il cavallo,
certo, no? certo.
Perché naturalmente l'economia, potevi anche uccidere il primo che passava per la strada che ti guardava storto in un saloon, ma
faceva meno impressione, è vero, è vero. Per esempio, Tony ha una condanna definitiva e per abigeato,
sì,
dire. Nessuno
abigeato.
Lo sa, però lui
sì, anche con sesso, con
addirittura.
Il frutto dell'abigeato.
Lasciamo un po' di suspense, diciamo, mettiamo un disco e poi chiudiamo la storia di CSI di oggi.
CSI Milano.
Abbiamo diversi ascoltatori da Benevento, ovviamente dalle nostre parti, più o meno mie e di Tony, quindi in Campania.
Io ci ho vissuto,
Ci
ho vissuto a Benevento.
È una città che ha una grande tradizione di streghe, no? Tanto
sì,
che il liquore di Benevento, che poi è quello che patrocina il premio letterario, è lo Strega, con quella bottiglia gialla molto, molto popolare, no? E quindi un saluto a tutti gli amici di Benevento che ci ricordano che è un po' la città delle streghe, ma non credo sia l'unica città delle streghe.
Ma
è
una città delle streghe perché penso ci sia tanto vento, quindi dove c'è il vento ci
sono
delle
streghe, quello, può darsi,
qualcosa del genere.
Può darsi, vabbè. Massimo.
Beh, ma per chiudere la storia della vicenda della famiglia Pappenheimer, un'altra nota assolutamente terribile è il fatto che naturalmente si decise di risparmiare il più piccolo della famiglia.
Sì.
Che aveva soltanto 10 anni, in cambio però di questa grazia di essere risparmiato ha dovuto assistere alle torture e alla morte di tutti gli altri familiari e naturalmente se gli hanno dato un bonus perché 6 anni più tardi hanno trovato il modo di riprenderlo, di riaccusarlo di altre cose totalmente inventate e anche la vita del giovane Pappenheimer è finita in questo modo. Lancerei l'ultima parte della scheda adesso.
Un po' forte, questa parte della scheda qui, ve lo diciamo, è un po' forte.
Come?
Un po' forte.
Come?
Un po' forte questa.
Un po' direi che è
no, devi dirglielo più forte, un
po'
forte
sullo stato dell'arte.
Sì. Cosa Massimo?
È un po' la chiusura sullo stato dell'arte,
certo.
Di quello che e poi mi permetterà di chiudere con un esempio e con un mistero, quello del manuale di controspionaggio, il manuale Kurbach che fu utilizzato per molti decenni un po' come prontuario per ottenere confessioni.
Ah,
questo ce lo racconti tu a parte tra poco?
Dopo.
Va bene, prima
terza parte.
L'ultima parte della scheda.
Negli anni Ottanta del secolo scorso, Leonardo Sciascia scriveva: «Non c'è paese al mondo che ormai ammetta nelle proprie leggi la tortura, ma di fatto sono pochi quelli in cui polizie, sottopolizie, criptopolizie non la pratichino. Nei paesi scarsamente sensibili al diritto, anche quando se ne proclamano antesignani e custodi, il fatto che la tortura non appartenga più alla legge ha conferito nel praticarla occultamente uno sconfinato arbitrio». Potremmo dire che non solo lo scrittore siciliano aveva ragione, ma che numerosi esempi balzati agli onori delle cronache ci dicono che negli ultimi 40 anni le cose non sono affatto cambiate. Il fatto è che la storia della tortura ha almeno 4.000 anni e probabilmente ancor di più, ed è sempre stata giustificata da un interesse superiore che volta a volta è stata la sicurezza dello Stato, l'ortodossia religiosa, la lotta al crimine. Le prime tracce della tortura risalgono al XX secolo a.C., quando gli antichi egizi usavano il bastone e la frusta per intimorire, punire o far confessare i malfattori o i nemici. Ma fu con i greci e soprattutto con i romani che la tortura prese piede. Non a caso la parola tortura deriva dal latino torquere, torcere il corpo. Inizialmente applicata agli schiavi, poi si estese con l'assolutismo imperiale. Fu usata sui rei di lesa maestà, sui maghi e sui bugiardi. La tortura diventò uno strumento giudiziario perfettamente legale. La confessione era indispensabile, nel diritto romano, per formulare una condanna. La flagellazione con la frusta formata da lunghe cinghie di pelle di bue che tagliavano come un coltello era la più utilizzata. Ma vi erano anche altri metodi. Gli schiavi che avevano tentato di fuggire erano marchiati a fuoco sulla fronte. Sotto l'imperatore Costantino, allo schiavo colpevole di aver sedotto un uomo o una donna liberi veniva versato piombo fuso in gola. La stessa crocifissione di Gesù era uno dei terribili supplizi riservati ai malfattori.
L'avevo detto che era un po' forte.
Ma diciamo che ci siamo astenuti da tutta una serie di prontuari di strumenti di tortura, perché non era assolutamente l'intenzione,
certo,
di questa puntata, ma quella di richiamare l'attenzione appunto sul fatto che esista un fenomeno del tutto diffuso, un'organizzazione che è Amnesty International, che fino a un paio di decenni fa otteneva grandi attenzioni e riconoscimenti, adesso sembra un pochino scomparsa nel nulla, quantomeno dell'immaginario collettivo, ed è assolutamente un peccato. Comunque dall'antichità siamo andati avanti con le torture fino al Cesare Beccaria, praticamente.
Beh, ma io credo che venga perpetrata ancora in diverse situazioni del mondo, no?
Sì. Ma diciamo che il primo che ha fatto ha messo un punto fermo nei delitti e delle pene Beccaria, il quale disse: se un delitto è certo, è inutile torturare la persona che lo ha commesso perché lo ha già confessato, e se invece non è certo e lui non lo confessa, i suoi diritti di libero cittadino permangono, quindi assolutamente non è il caso di accanirsi su di lui. Anche la rivoluzione francese ci ha poi provato a ribadire i diritti degli uomini, però sempre fino a un certo punto. No, vi dicevo, per concludere, il manuale che ha fatto un pochino la storia delle torture o comunque delle tecniche di interrogatorio coercitive è saltato fuori nel 1963, proprio durante la guerra fredda tra gli Stati Uniti e la Russia, in cui c'erano l'ossessione di spie che avrebbero potuto fare scoppiare la terza guerra mondiale. E questo manuale di interrogatorio veniva soprannominato come modello delle 3D, che stavano per dipendenza, debilitazione e dread, che vuol dire terrore. Cioè, praticamente, per far confessare i prigionieri non si utilizzavano torture fisiche,
ma psicologiche.
Ma psicologica, okay. Cioè se vogliamo, la luce continua.
Se vogliamo sdrammatizzare, la seconda volta che lo cito oggi, Massimo Troisi in un film gli chiedevano: ma se tu avessi se a conoscenza di un segreto, se ti torturassero, lo diresti? E lui rispondeva: cioè, se a me mi dicono, se non lo dici, forse poi dopo ti torturiamo,
io già confesso.
assolutamente, penso che la stragrande maggioranza di noi cederebbe semplicemente alla minaccia di potrei fare qualcosa. Comunque
grazie,
le ultime
Massimo.
Frontiere
sì?
Sono soprattutto su torture di tipo psicologico, di privazione,
certo.
Non sono per nulla, adesso stavo pensando che ad esempio un personaggio di letteratura, di fiction, che è Jason Bourne, uno dei personaggi più celebri della saga di Robert Ludlum, in fondo riceve il suo addestramento alla resistenza agli interrogatori più pressanti.
Certo.
E quindi in questo caso quantomeno viene utilizzato per una figura in un certo senso positivo.
Grazie Massimo.
Grazie a voi, alla prossima.
Ciao. CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.